pomeriggio. Sono le 14. Questo è un martedì, martedì 16. Questa è Tarantula Rubra, buon pomeriggio. E allora dicevamo, oggi è martedì 16 novembre 2010, questa è Tarantula Rubra, il vostro programma di musica etnica, world, ma anche di riflessioni socio-etno-antropologiche. Il vostro programma che potete ascoltare sugli 87.9 di Roma, di Radio Onda Rossa per Roma e l'Alto Lazio, ma anche su ondarossa.info e tarantularubra.it. Allora, oggi, come vi avevamo annunciato, abbiamo una sorpresa insomma, perché abbiamo il piacere di avere con noi questo ospite che da un po' di tempo cura le nostre pillole salutari, le salutari pillole di Anna Maria Rivera, ospite con noi che oggi presenterà il suo romanzo, il suo primo romanzo edito da Dedalo. Ma accogliamo Anna Maria Rivera con voi, cari radioascoltatori, con un brano. Oggi vabbè, avremo musica in tema, ovviamente. Loro sono gli Zina, dal Salento. Questa bellissima miscellanea di suoni algerini, magrebini, salentini. Un progetto di Cesare Dell'Anna. Gli Zina con Duda.
عطاش معايا شافني ماشي اسمع الحاجه اللي تغير داك خوطه اسمها بريتها بالصحه هي اللي اسمها تشوف بعينك اسمها القصه تهضر خو تهضر تهضر راحت عليك
يضرب تيروريست
تيروريست كان باش هما دايرين كلش خو فهمت العقليه هما دايرين كلش بصح
عاوزي صافا شويه الدعم هاي تضار
يا صافا يا خو عندي والله توحشت توحشت الحبابي صحاب الدار قاسم فوزي عبد الله جماعة وتوها صباح شوية
شوية فحشوها بلاطو وشوية من جديدة دورة ونسكن بجديدة من جديدة من صحابي
يا رب إن شاء الله نحطها صحابي الله يكتبها إن شاء الله نحطها صحابي
شكوا تاني كالغرائي شكوا مساكنا
غرائي مساكنا لو
يا عيني نسى دودا سينا ويا قوي يا دودا يا
E sono Don Rico. Don Rico. Costi merda de politici, come amma fare? Bashir Garrece, Cesare Dell'Anna, Don Rico. Questo è il progetto Zina. Duda. Presto mi accadeva di pensare lo spirito della dea arcana e seducente, benigna e crudele, avrebbe abbandonato la città alla sua deriva e la città avrebbe perso la protettrice della salute, della sensualità, della fertilità e della maternità, della musica e di ogni gioia terrena. La dea straniera che in un tempo remoto aveva concesso le sue grazie agli abitanti dell'urbe e si era degnata di farsi integrare nel loro pantheon e nel profondo della loro psiche, se ne sarebbe andata per sempre. Se i gatti erano a rischio, anche lei correva pericolo. Se la diversità era detestata e rifiutata, anche lei non aveva più ragione di restare. Fra le pieghe urbane andava insinuandosi una specie di livore verso quel che ha le sembianze del diverso. La città, che aveva accolto ogni estraneità rendendola familiare, si scopriva infettata dagli umori purulenti del morbo che rende estraneo tutto ciò che non si sa riconoscere come parte di sé. Le creature feline che l'abitavano da millenni, sottraendo vestigie, monumenti, antiche piazze e archeologie vetuste alla loro solennità fossilizzata, cominciavano a temere d'essere anche loro respinte in quell'alterità indistinta che rende esposti al pogrom. Siamo qui a Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. Questo era un piccolo assaggio di quello che andremo adesso a valutare, a leggere, a chiacchierare del libro scritto dalla professoressa Anna Maria Rivera, Spelix, storia di gatti, di stranieri e di un delitto, edito da Dedalo. Buon pomeriggio, professoressa Rivera, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi, a tutte e a tutti voi.
Grazie, grazie tante di essere qui. Finalmente abbiamo la professoressa che ci consola con le sue pillole ogni settimana durante la nostra trasmissione e abbiamo il piacere di insomma esaminare un po', scandagliare questo suo primo romanzo che è venuto fuori, penso, da diverse passioni. La prima, quella per i gatti, ovviamente. Come? E poi dai suoi studi, grandi studi, grandi testi da lei pubblicati su quello che appunto è il razzismo, la paura del diverso, sì, le motivazioni di questa paura. E io ho voluto cominciare con questo piccolo passo, professoressa, perché ci interesserebbe anche sapere da lei questo amore di Roma per i gatti.
Sì, una delle ipotesi, ma forse è un'ipotesi fantasiosa, è che il culto di Bastet e conseguentemente la protezione per i gatti, che erano legati a questa divinità egizia così importante, siano arrivati a Roma in epoca tardo imperiale, e da quel momento in poi si siano fermati. Naturalmente questa è una delle tante ipotesi, non è detto neanche che sia così storicamente così fondata. Io l'ho usata più che altro non come riferimento storiografico, diciamo così, ma come una metafora per dire come appunto il declino della protezione dell'amore per i gatti, che ha per lungo tempo, per lunghi secoli, caratterizzato fortemente, dato un'impronta peculiare a questa città, questo declino che io ho l'impressione di cogliere qua e là attraverso molti segni, si accompagni non per caso alla crescita della xenofobia e dell'intolleranza verso i diversi. Anche l'accoglienza verso tutto ciò che appare come estraneo credo fosse un tratto peculiare di questa città, insieme al suo scetticismo. Anche questo è un elemento che metto in luce in questo romanzetto. Io intendo scetticismo come una virtù, non come un vizio, come un'attitudine negativa. Il fatto di... Io avevo l'impressione, quando sono finalmente venuta ad abitare stabilmente in questa città, che il fatto che questa città fosse stata educata dalla storia, diciamo così in termini banali, a vederne di tutti i colori, l'avesse resa appunto scettica e perciò aperta verso gli altri.
E tutti i colori non è un modo di dire.
Sì, certo. E perciò aperta verso gli altri, e perciò in qualche modo vaccinata rispetto al fanatismo e all'intolleranza. E invece vedo appunto che io colgo questo parallelismo. Io sono non solo una gattofila, ma anche una gattara, questa è una delle tante ragioni per cui in questa città, quando appunto ho deciso di abitarvi stabilmente, di risiedere stabilmente, mi sono trovata, una delle tantissime ragioni naturalmente, mi sono trovata perfettamente a mio agio. Sono andata a raggiungere l'esercito non solo delle gattofile ma anche delle gattare, e questo libro poi nasce dalla consuetudine, dalla riflessione, dall'osservazione, prima di tutto dalla riflessione appunto sulla colonia di gatti di cui mi occupo dei superstiti, possiamo dire. Spelix è stato un gatto reale di cui mi sono presa cura, è realmente morto. Ma io volevo anche richiamare l'attenzione delle ascoltatrici e degli ascoltatori, perché questo libro lo devo anche a qualcun altro e a qualcun'altra. Volevo richiamare l'attenzione su quello che si chiama il paratesto. Questo libro ha una bella, credo, copertina, e ha anche delle illustrazioni
bellissime, una bella grafica, sì, ben curata.
E dunque è anche come dire, un oggetto apprezzabile esteticamente, perché è stato impreziosito dalle illustrazioni di Alice Vox. Alice Vox è mia figlia, che mi ha fatto dono dei suoi bellissimi collage. Inizialmente non erano stati pensati per questo romanzo, e devo qualcosa anche alla grafica di Andrea Indellicati, che fra l'altro è un mio cugino fratello, come dico nella dedica. Insomma, voi direte una cosa in famiglia, ma è perfettamente consona con lo spirito di questo libro. Voglio dire che anche il paratesto, la copertina, le illustrazioni eccetera, rispecchiano, credo, l'affettività che attraversa il testo. Non so se lei la...
Soprattutto uno spirito di comunità, di collettività,
sì,
perché lei ha ben, secondo me, in questo testo evidenziato quello che di bello ancora conserva questa città, in alcuni quartieri, quindi questa vita condominiale, di grande condominio, con un cortile, con dei gatti che ci vivono, con le contraddizioni dei propri condomini, quindi chi è a favore, chi è pro, contro i gatti, e tutte le dinamiche che continuano a coltivarsi in queste micro società che sono le realtà condominiali, no?
Certo.
Questo di Roma, in alcuni quartieri, non dico in tutti, però io rilevo che sia una realtà sociologica veramente importante, mediata dai gatti, perché magari io rilevo che in altri condomini, magari degli stessi quartieri, degli stessi rioni, se non ci sono i gatti non c'è questa comunione, questa
certo.
collaborazione, questa comunicazione
certo.
che diversamente invece lei ha rilevato e ha esposto.
Certo, ma io direi che non solo vita di condominio, e in genere le relazioni di condominio sono, sì, possono essere anche all'insegna dello scambio, della reciprocità, della solidarietà, ma anche del conflitto, no?
Certo.
Sono proverbiali le liti di condominio.
Ovviamente.
Ma ancora di più la dimensione del quartiere. Questa è cosa ben nota, io dicendo lo sfondo porte aperte, naturalmente. Quel che voglio dire è che, malgrado l'ascesa dei fenomeni di cui ho detto prima, la xenofobia, l'intolleranza, se non proprio forme di razzismo anche popolare,
certo.
anche aggressivo in questa città, e d'altra parte lo svuotamento dei quartieri, questo è uno dei temi che attraversano il romanzo, lo svuotamento dei luoghi che garantivano la socialità, io dico certi vecchi ristoranti, certe vecchie osterie, certi vecchi caffè, che vengono man mano sostituiti da filiali di banche, ipermercati e così via. Insomma, malgrado questi fenomeni negativi, permane il fatto che era tipico di questa città, per cui i quartieri in realtà sono dei villaggi e funzionano come dei villaggi, e la loro socialità è una socialità da villaggio, nella quale io ho l'impressione che nelle relazioni, come direbbero gli sociologi e gli antropologi, faccia a faccia, nelle relazioni interpersonali dirette, più che agire il sospetto, la diffidenza e l'intolleranza nei confronti degli stranieri, agiscono appunto l'appartenenza al quartiere. Io metto in rilievo un fatto osservato da antropologa, un fatto sociologico, etnografico, diciamo così, valorizzo come i proprietari e i commessi dei vari bazar, bottegucce, eccetera, gestiti da immigrati, facciano non solo parte integrante del quartiere, ma sono quegli elementi che oggi, in assenza o in declino di quei luoghi di socialità tradizionali di cui ho detto prima, in fondo suppliscono a quei luoghi e rendono possibile la socialità, per cui rendono possibile la perpetuazione di una certa socialità, diciamo
certo.
così, meglio, per cui magari sono frequentati questi luoghi, la bottega dei bangladesi di cui parlo nel romanzo, e il bazar dei cinesi, l'atelier della parrucchiera tunisina, sono frequentati spesso e volentieri da quelle stesse persone, talvolta, molto spesso, anziane, che poi, quando si tratta di scegliere un orientamento politico, di votare per un partito, scelgono chi rappresenta meglio il razzismo e la xenofobia.
Certo, certo.
È una contraddizione.
Sì.
È una contraddizione che si scioglierebbe positivamente se ci fossero ancora quei soggetti che un tempo, quei soggetti politici di sinistra, che un tempo facevano il lavoro di quartiere, per l'appunto. Ma questa considerazione.
Ma come lei ben dice nei suoi saggi, c'è stato un bel sincretismo,
una saldatura
fra razzismo popolare e istituzionale, sì. Per cui chi è più forte, cioè i detentori dei mass media, sono coloro che poi vanno a appunto legittimare il razzismo popolare rendendolo effettivo, anche quando si è instaurato un rapporto di amicizia fra l'utente e l'esercente, come diceva lei, no? Extracomunitario, oppure come quando lei dice bene, questo senso di appartenenza del quartiere che viene a essere anteposto a un razzismo vero e proprio nel momento in cui si dice: ecco, adesso è venuto a abitare un extracomunitario nel nostro condominio, non si riconosce più la scala, la sporcizia, il casino, tutto quanto. Tutto da imputare all'extracomunitario. Anche così.
Sì, però vediamo le cose comparativamente. È vero che io richiamo l'attenzione sul rischio che anche questa città scivoli verso, già scivolata, perché nelle borgate, in generale nei quartieri popolari, le aggressioni nei confronti dei migranti sono quasi quotidiane.
Certo.
Però ci sono contraddittoriamente degli elementi che la distinguono rispetto ad altre città italiane. A me capita di osservare per esempio la differenza non solo con le città del nord, ma perfino con certe città toscane. Insomma, faccio per dire, Firenze è una città in realtà molto più chiusa, è una città che funziona a compartimenti stagno, c'è una specie di segregazione per cui gli stranieri con gli stranieri, gli autoctoni con gli autoctoni. Firenze non ha queste forme di métissage che si possono cogliere anche visivamente, no? Nei nostri quartieri. Io dico nostri perché
lo dobbiamo anche a Bastet, magari.
Sì, lo dobbiamo a lei probabilmente, no? E quindi voglio dire, c'è ancora, resiste ancora, malgrado le batoste che questa amministrazione comunale, lasciatemelo dire, ha dato e dà, insomma, molto pesantemente, malgrado queste batoste, resiste in qualche misura lo spirito della città. Io non sono molto ottimista in questo romanzo. L'epilogo è un epilogo piuttosto tragico, ma con una piccola vena di speranza anche, no? Ma è sostanzialmente tragico l'epilogo, però insomma bisogna anche vedere le cose comparativamente e vedere se non ci sia ancora qualcosa che permanga o che sopravviva dello spirito positivo della città di cui io ho detto, che la città che malgrado tutto mi costringe a stare ancora in questo paese. Io emigrerei molto volentieri e ne avrei anche le possibilità, potrei andare a insegnare altrove in Europa, ma nonostante questo mi trattiene, nonostante tutto voglio dire, mi trattiene l'amore per questa città, insomma, e frequentare un luogo come per un'antropologa soprattutto, ma più in generale per una persona, qualsiasi persona sia curiosa verso gli altri, frequentare un luogo come il mercato di Via Sannio è una fonte di...
O il mercato dell'Esquilino.
È una fonte
di riflessione,
di esperienza, di gioia.
Allora, mandiamo un pezzo e poi ritorniamo con Spelix.
Thank you.
signora, ciò che lei chiama compassione, sì, lo so, lei l'intende in senso etimologico come compassione, non è altro che prossimità alle radici e alle ragioni dell'esistenza vitale. I gatti hanno la capacità di riconoscere quando un'esperienza si è compiuta, che sia la nascita o la morte, perciò hanno il senso del limite. Ed essendo vicini all'essenza della vita, sanno cogliere il senso ultimo delle cose. Mi rendo conto, essenza è un termine inappropriato. Ma non mi fraintenda, non parlo di metafisica e neanche di pura e semplice biologia, semmai di quei contenuti vitali che forse trascendono le forme storiche. Riflettei un momento e poi obiettai: c'è del vero in ciò che lei dice, ma io diffido dei discorsi che pretendono che ci sia qualcosa che trascende la storia. Anche i gatti appartengono alla storia, e come? Scusi, signor Enrico, forse è irrilevante che Spelix e gli altri, per dirne una, vivano in habitat urbano? Che siano curati da umani? Che comunichino e interagiscano con loro? Che non debbano procurarsi il cibo? E poi c'è il rischio di scivolare in mistiche della natura. E noi sappiamo bene a quali orrori possono portare, anzi, hanno già portato. Era Hitler, no? Che diceva: dobbiamo diffidare della coscienza e dell'intelligenza, fidarci solo degli istinti. Non mi persuade l'imperativo di apprendere dalla natura. La natura con la maiuscola è anche storia. La natura con la maiuscola è solo ciò che noi diciamo di essa. È cultura, voglio dire. Signora, lei che è un'osservatrice tanto acuta dovrebbe sapere che i gatti non conoscono antagonismi assoluti, solo relativi e situazionali. Non concepiscono nemici, solo prede. E se hanno dei concorrenti, dei rivali o delle presenze ostili, per lo più scelgono la fuga o la manovra obliqua. Attaccano solo quando non c'è altro da fare. Osservi dei maschi adulti non castrati, si renderà conto di come i loro conflitti per una femmina o un territorio stiano ostilizzati al massimo. Vede? Ho detto territorio, ancora una volta sono inciampato in una parola impropria. Anch'io sono vittima di luoghi comuni. Solo gli umani possono concepire dei territori, cioè degli spazi circoscritti da confini fissi e lineari, spesso blindati e sorvegliati con le armi. Le sembra che i gatti si muovano nello spazio come fosse un territorio? Mi perdoni, quindi, intendevo dire che il loro azzuffarsi è tutta una pantomima fatta di avvicinamenti e allontanamenti, strusciamenti di muso e rapide ritirate, insomma di segnali, starei per dire simboli, per stilizzare e trascendere il conflitto. Se assumessimo i gatti come nostri maestri, ci renderemmo conto, fino in fondo, che i conflitti armati degli umani, per non parlare dell'innovazione, delle guerre preventive e permanenti, appartengono alla pura follia. Una follia innaturale, altro che istinto della specie. È per istinto che si può concepire e praticare un ossimoro perverso come la guerra umanitaria? Professoressa, sì. Rivera, che meraviglia, qui proprio c'è una bella fusione.
No, che meraviglia, io l'ho ascoltata, ci possiamo dare del tu in diretta.
Ti sono felice, grazie.
Ti ho ascoltata incantata per il modo in cui, come dire, valorizzavi, impreziosivi quel
grazie.
Brano, quel brano del mio romanzo.
Grazie. E io qui ci vedo la miscela perfetta, la fusione perfetta fra quello che sono anni e anni di suoi preziosissimi studi su quello che è lo studio dell'essere umano in un contesto sociale e questa osservazione profonda del comportamento animale.
Sì. Io voglio
prego
dire un paio di cose. Dunque, colui che parla in questo brano è il signor Enrico, che è un anarchico molto erudito e stravagante e che in qualche misura, anzi direi decisamente, l'alter ego della voce narrante, che è una donna, un'archeologa gattofila e animalista e antirazzista, ed è a lui che è affidato prevalentemente il compito di intercalare la trama della narrazione, che è una trama, è la trama sostanzialmente di un giallo, anche se non nel senso propriamente del genere. È lui che ha affidato il compito di appunto riflettere non solo sul rapporto umani-animali, ma più in generale sulla società, sui conflitti, sulla perdita appunto dell'inclinazione positiva e dell'accoglienza verso gli altri e così via. A proposito di quello che tu dicevi sul fatto che si sente la mia esperienza di ricerca di campo, la mia esperienza di riflessione antropologica e di conoscenza dell'antropologia, mi chiedono spesso: ma perché mai? Più sono stupefatti del fatto che io, saggista da tanti anni, conosciuta come saggista, abbia scritto un romanzo. Bisogna dire che una domanda e una meraviglia di questo tipo sono proprie di questo paese. Altrove, negli Stati Uniti per esempio, ma anche forse anche in Francia, in Germania, ma penso soprattutto agli Stati Uniti, non è considerato affatto stravagante.
Posso darle un supporto, un sostegno a quello che sta dicendo? Il grande George Lapassade diceva che La terra del rimorso di Ernesto Di Martino era un gran bel romanzo.
Io sono d'accordo con George.
Io anche, perché tutti gli antropologi scrivono dei gran bei romanzi, secondo me anche inconsapevolmente, ma per chi sa leggere, legge degli straordinari romanzi di vita.
Beh, insomma, le opere di Lévi-Strauss sono anche alcune particolare, sono anche dei grandi romanzi. Io questa volta ho voluto fare un'operazione più esplicita, di rottura con la scrittura saggistica. Per me la scrittura di Spelix è stata, come dire, anzitutto un esercizio di libertà, di liberazione dalla costrizione, dalla prigione dei generi. Tra l'altro anche del giallo, perché non è un giallo in senso stretto, come ho detto, ma soprattutto una liberazione dalla prigione della scrittura saggistica. La scrittura saggistica obbliga a rispettare certi canoni, certe convenzioni, anche se io spessissimo li ho trasgrediti.
Certo.
E per questo nell'Accademia sono sempre stata vista con un certo sospetto. Forse anche con una certa invidia, perché...
E magari ha detto: ecco cosa doveva fare lei, la romanziera,
certo,
non l'antropologa.
Certo. Vabbè, comunque, no, per quanto uno violi le convenzioni, cerchi di andare oltre le convenzioni, non si possono trasgredire, per esempio non si può sfuggire alle note, alla bibliografia, eccetera eccetera, il che per una oltretutto perfezionista nevrotica come me è una specie di tortura, no? Allora, la scrittura creativa, questo volevo dire, dà maggiore libertà e soprattutto permette di fare quel che a me piace fare essenzialmente, cioè ho cercato di farlo attraverso i saggi in tutti questi anni, provare a dire le cose con la maggiore sinteticità e incisività possibili, no? A me piace usare l'ironia, per esempio, quando scrivo, mettere a frutto l'ironia, il senso dell'umorismo,
ma questo si coglie tantissimo.
Sì,
anche
ma
nei
io
suoi
tendo
saggi.
Malgrado le apparenze, essendo una timida e un'emotiva, in pubblico tendo, come dire, a non esprimerli, senso dell'ironia e umorismo, ma appunto faccio per dire, un'altra cosa che mi piace fare moltissimo è scrivere articoli brevi ed editoriali per quotidiani, che ti danno la stessa possibilità di essere sintetica e incisiva, ma soprattutto quello che mi piace è tentare di essere incisiva col minor numero di parole possibile, Dunque, scegliere attentamente le parole giuste, come dire, accarezzarle, limarle, tornare a limarle.
E questo a chi
eccetera.
Legge dà una grande possibilità, sì, di riflessione, e apre parecchi, certo, orizzonti, apre parecchie possibilità. Io vorrei un attimo concentrarci un po' di più sul libro, perché noi ne stiamo parlando, però ho l'impressione,
sì,
che siamo intorno.
Questo libro.
Noi abbiamo preso il gatti, lei ha preso il gatto come escamotage per parlare di qualcosa di cui già stavamo accennando all'inizio,
sì,
il cambiamento delle relazioni all'interno di questa città, che è sempre stata accogliente, ne ha viste di tutti i colori, nel senso che tanti popoli sono sempre passati per Roma, questa grande capacità di métissage che ha la nostra metropoli,
sì,
e che adesso invece si sta restringendo, vuoi per razzismo popolare, istituzionale, quello che abbiamo accennato, però il suo romanzo appunto è questa grande occasione per riflettere su come oggi questa metropoli stia diventando fortemente razzista, xenofoba, emarginante, escludente, violenta e aggressiva contro la diversità. E Felix, il suo gatto, aiuterà a capire il perché di un delitto del quale viene incolpato ovviamente un extracomunitario.
Sì, certo.
Allora, a me interessa che lei ci dia qualche elemento in più su quello che secondo lei oggi questa città sta vivendo, grazie anche a tutte le straordinarie cose che lei ha scritto su quelle che sono le relazioni comunicative, come già stavamo facendo prima, sul perché ancora oggi e più oggi che ieri venga visto il diverso come pericolo, sul fatto che noi che siamo gli altri, perché noi siamo lo specchio degli altri, gli altri si rispecchiano in noi, perché noi vediamo la possibilità di pericolo nell'altro, di aggressività, di minaccia alla nostra sicurezza, alla nostra integrità fisica, psichica, economica, lavorativa, e quindi siamo portati a divenire lo stesso essendo specchio dell'altro.
Sì, certo, gatti e il gatto è, come dire, per eccellenza tradizionalmente ha svolto il ruolo di capro espiatorio. Anche in questo c'è un parallelismo, una simmetria che io istituisco fra i gatti e i cosiddetti stranieri. Pensate alla caccia delle streghe, insomma, il gatto era appunto l'incarnazione, la metamorfosi, diciamo così, della strega, e di stragi
della
di
donna
gatti
diversa, poi.
E della donna diversa, dunque della donna capace di esprimere anzitutto autonomia. Anzitutto autonomia. Spesso, insomma, erano le donne vedove e ricche ad essere accusate di stregoneria, o all'opposto le donne molto povere e molto emarginate, no? Il gatto le rappresentava, e il gatto non a caso era il capro espiatorio all'interno del contesto della caccia alle streghe, no? Il diavolo era l'incarnazione del demonio, e dunque anche l'incarnazione del femminile in qualche misura. Ecco, questa è forse la parola chiave, capro espiatorio, è la formula, diciamo, chiave, perché oggi appunto gli stranieri, e soprattutto gli stranieri poveri in Italia, i migranti, sono assunti come capro espiatorio che serve a dire con parole sbagliate, a dire con parole esattamente rovesciate, tutta la serie di malesseri che attraversano la società, dagli effetti della crisi economica, effetti di impoverimento collettivo, perfino di strati medi della popolazione, non solo degli strati proletari e sottoproletari, dicevo, dagli effetti della crisi economica fino agli effetti dello sgretolamento, appunto, tu parlavi di comunità prima, delle comunità, delle collettività, come ci ha insegnato un grande studioso, che è uno che rappresenta uno dei miei maestri, uno dei miei punti di riferimento, Étienne Balibar, come ci ha insegnato lui insieme ad altri, laddove la comunità solidale, la comunità, pensiamo ai quartieri per l'appunto, anche a certi quartieri romani, laddove la comunità solidale, la comunità fondata sulla reciprocità e sullo scambio, e se volete anche sulla rivendicazione e il conflitto, va declinando, si va disgregando, in suo luogo compare quella appunto che Balibar chiama la comunità razzista. Io ci ho aggiunto all'analisi di Balibar, che si attaglia perfettamente, si attaglia a pennello per esempio rispetto a quel che accade in certe zone del nord-est italiano soprattutto, io ho aggiunto un elemento, una formula e dunque un elemento di analisi, che è quello della socializzazione del rancore, cioè soprattutto a livello di strati popolari si accumula senso, anzitutto senso di frustrazione, dunque rancore, senso di frustrazione e rancore determinati dalla condizione sociale, economica, sociale e anche umana forse che si vive, no? Questo rancore viene socializzato, diventa un fatto collettivo condiviso, appaiono gli imprenditori politici del razzismo, il razzismo istituzionale, i quali additano a chi coltiva rancore e sofferenza, frustrazione, additano un colpevole, un responsabile, lo straniero, e così si innesca il ciclo, no? Così si innesca il ciclo della, che infine diventa una dialettica, può diventare una dialettica fra razzismo istituzionale e razzismo popolare. Ovviamente le maggiori responsabilità spettano a chi esercita razzismo istituzionale. Ovviamente nel romanzo questo non è detto, come lo sto dicendo,
certo,
io, è detto in forma di
racconto,
in forma di metafore, certo, di analogie, di metafore, pur sempre un romanzo, ma traspare, credo.
Allora, io voglio ricordarvi che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, qui con Tarantula Rubra e la professoressa Anna Maria Rivera, che sta presentando il suo primo romanzo, Spelix, storia di gatti, di stranieri e di un delitto. Professoressa, io adesso le voglio far ascoltare un brano che è tra l'altro una novità per i nostri radioascoltatori, perché sono riuscita a rintracciarlo da compilation che vengono prodotte all'estero. Loro si chiamano gli Unite, che praticamente è un acronimo di Urban Native Integrated Tradition of Europe. Praticamente loro si definiscono un gruppo che fa musica underground transglobal, quindi una musica che praticamente è la raccolta di tradizioni europee di questa gente che viene da tutto il mondo e che vive in Inghilterra, e che hanno fatto questo brano che si chiama Hey You Shepherd, tu pastore, ecco. Quindi ascoltiamoci questi Unite, che da Londra hanno messo insieme tradizioni underground provenienti da diverse parti d'Europa, prima di passare all'ultimo brano selezionato per voi del romanzo di Anna Maria Rivera.
Ma
Quando ho lasciato il mio paese c'era questa ossessione dell'ivorianité. Si era considerati ivoriani solamente se si aveva i genitori tutti e due nati in Costa d'Avorio e se si poteva dimostrare di non avere mai avuto un passaporto straniero. Una vera follia. Ma come sempre la xenofobia serviva a mascherare altre cose. Al popolo si faceva credere che la causa della povertà era la presenza di tutti quegli stranieri. L'odio e le violenze contro i falsi ivoriani servivano anche alle lotte per il potere. Per mettere un avversario fuori gioco bastava divulgare la voce che egli aveva un antenato del Mali, un nonno senegalese o una zia burkinabè. La paranoia della genealogia pura nel cuore dell'Africa, come se si fosse nella Germania nazista. Allora, professoressa Rivera, sì. Questo è il vero imbroglio etnico.
Sì, sì,
cui...
c'è l'imbroglio etnico, naturalmente. Ma c'è anche la riflessione, c'è un fatto reale, un fatto storico reale. Alcuni anni fa, appunto, ci fu in Costa d'Avorio un'ondata spaventosa di xenofobia nei confronti di altri africani. Quel che c'è da dire è che in Costa d'Avorio per molti anni si è addirittura favorito l'arrivo di lavoratori da paesi confinanti perché servivano all'economia locale e insomma la Costa d'Avorio si è configurata come un paese fortemente métissé, potremmo dire alla francese, nel senso che era costituito da una popolazione dalle più varie origini africane, sempre di altri paesi africani naturalmente. Come spesso succede, è bastata una crisi che prima era economica, poi è diventata politica, poi anche sociale, perché appunto si additassero come capri espiatori i cittadini, badate bene, cittadini ivoriani di non autoctoni, come se fosse poi facile distinguere gli autoctoni dai non autoctoni,
tanto come falso il concetto di razza,
sì,
ovviamente.
Certo. E vabbè, qui c'è uno dei temi dell'imbroglio etnico, come l'identità non possa essere concepita come un'essenza, una sostanza o qualcosa che noi riceviamo in eredità da qualcuno, dai nostri genitori, dagli antenati, eccetera. Semmai noi dovremmo parlare di processi di identificazione, perché appunto è sempre una costruzione l'identità.
E in continuo divenire, trasformazione.
E l'identità può diventare una retorica regressiva, se non aggressiva, che porta appunto a definire un noi, il dominio, la supremazia di un noi rispetto ad altri, ugualmente costruiti in maniera del tutto artificiosa. Se c'è un minuto vorrei concludere. La figura, io tengo particolarmente alla figura di Dorin, perché peraltro la storia che riverso in questo romanzo è modellata su storie reali di donne africane che parteciparono, non so se voi ricordate questo episodio, parteciparono al tentativo di dare l'assalto alle barriere di Ceuta e Melilla per arrivare in Europa. Ci furono anche alcuni morti in quell'occasione. Ed è una figura, un personaggio che mi sta particolarmente caro. Io volevo dire un'ultima cosa. Forse questo romanzo è anche la missione di una sconfitta in qualche misura, perché io una delle ragioni che mi hanno spinta a scriverlo è che sono 20 anni che insieme ad altri, essendo anche o forse anzitutto un attivista antirazzista, sono 20 anni che noi cerchiamo di far passare contenuti e messaggi antirazzisti, ma anche antisessisti e antispecisti per quel che mi riguarda, attraverso la politica, il movimento, eccetera eccetera. Io constato che non hanno contribuito, non dico a cambiare il mondo, io non aspiravo a questo, non avevo un'aspirazione così alta, ma neppure sono serviti a modificare il senso comune, se non di pochi, o a frenare il dilagare del razzismo. Allora io mi sono detta, vediamo se con un altro mezzo, con un'altra forma, che forse può raggiungere più lettori, o perlomeno lettori di altro tipo, vediamo se riusciamo a far passare qualcosa, qualche messaggio appunto antirazzista. Ultima cosa che mi preme dire, tu l'hai detto, insomma, c'è molta gattofilia in questo romanzo. Io ho una lunga esperienza di felice convivenza con i gatti, con i felini, e Spelix per me è anche un atto di amore, di riconoscenza nei loro confronti. È vero, i gatti non sanno leggere, è una delle pochissime cose che i gatti ancora non sanno fare, quella di leggere, ma insomma. In più io sono ossessionata, sì, è una specie di ossessione, dalle vite che passano senza lasciare tracce, senza che nessuno le racconti, e le vite degli animali, spesso vite straordinarie, spesso vite addirittura eroiche, passano senza che nessuno le racconti.
E lei l'ha fatto in questo romanzo, che noi consigliamo perché è tanto simpatico quanto interessante, e ci allarga gli orizzonti di riflessione su quello che lei cercava di fare: non solo raccontare vite che non lasciano tracce, ma lasciare un messaggio e una possibilità di riflessione su quello che oggi stiamo vivendo a livello xenofobico e razzista. Quindi vi consigliamo Spelix, storia di gatti, di stranieri e di un delitto, edito da Dedalo, di Anna Maria Rivera. Allora, io la ringrazio tanto, siamo giunti in chiusura.
Io che dire, io sono contenta, quasi commossa, ti ringrazio tantissimo io, e ringrazio come sempre gli affezionati ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno seguiti finora.
E le dedico a lei, come a tutti coloro che amano i tuoi scritti. Ecco,
sì, ecco,
ci sono
finalmente
riuscita.
L'hai detto.
Ci sono riuscita.
Finalmente.
I tuoi scritti, grandissimi scritti che noi trattiamo durante le nostre trasmissioni. Dedico a te, ai nostri ascoltatori, questo brano che non poteva essere di un gruppo Métissage, anch'esso, i Dissidenten tedeschi,
sì,
e
sì,
marocchini.
Li conosco.
E il brano è The
Mi
World.
Mi piacciono molto.
Bene, sono contenta di avercela, sì, presa. The World is a Mirror, come dicevamo prima, lo specchio. Show yourself in it and it will reflect your image. Quindi riflettiamo ognuno nell'altro, riflettiamo non solo a livello di immagine, Anna Maria, ma riflettiamo, cominciamo a riflettere su chi sono io, chi è l'altro,
certo,
chi è il diverso,
certo,
e speriamo di migliorare. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Mentre io mi prendo i complimenti di Anna Maria Rivera, mi sto gongolando, ecco. Tarantula Rubra è stata lietissima di avere qui la nostra antropologa preferita, che continueremo a trattare durante le trasmissioni di Tarantula Rubra. E oggi vi lascio con questa sigla, insomma, la nostra sigla oggi la mettiamo da parte per dare possibilità ai dissidenti come noi e come tutti voi che ci ascoltate. Il mondo è uno specchio. Grazie del vostro ascolto, grazie dei vostri trilli allo 06 49 17 50. Un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato e rimanete all'ascolto con Radio Teatro, che tra un po' andrà in onda. E come sempre ci risentiamo martedì prossimo alle ore 14. Un saluto a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale. Saluti e libertà a tutte e a tutti. Ciao, a martedì.